Allora, l'argomento Big Data è un argomento, come dicevo prima, vasto e quindi a sua volta va suddiviso in sottoinsiemi. Il Big Data di cui mi occupo io sono in modo minoritario la parte finanziaria e in modo maggioritario Big Data di marketing, in particolar modo con riferimento, come ho già detto, all'economia dei media e ad una media company e quindi alla internet TV o la cosiddetta anche video on demand TV. Quindi, che cosa vuol dire? Allora, quando parliamo quindi di video on demand TV, internet TV, abbiamo due lati. Diciamo, c'è il lato utente, che è il lato esperienziale, che è il lato di chi guarda molto semplicemente un film. Ok? E da un punto di vista video, l'utente che cosa vede? Userò, scusate, una terminologia tecnica. Vede praticamente, potremmo dire, dei trenini, ok? Dei lucini, che sono mattoncini di due tipi. Il primo è che quando guardo un film, alla fine del film, o se intero film, mi appare appunto questo trenino di mattoncini. E questo tecnicamente si chiama motore di raccomandazione, ancora più tecnicamente array di post play. Ok? E questa è la parte, diciamo, che poi su cui interveniamo come, diciamo, back-end, quindi come, gestori, organizzatori e produttori, del big data. E poi, nel momento in cui c'è sempre una maggiore, chiamola, nel momento in cui si iscrive l'utente e naviga, c'è una maggiore, chiamiamola, profilazione dell'utente e questi trenini che spesso vedete guardando i flying, film da rivedere, non so, commedie italiane, eccetera, questi sono chiamati dynamic streams. Ok. E ecco, quindi questa è la parte dell'utente e la parte, diciamo, del front end. Dietro che cosa c'è? Cosa c'è nel back end? Quindi abbiamo detto che i prodotti sono innanzitutto un motore di raccomandazione. E che cos'è quindi un motore di raccomandazione? Un motore di raccomandazione è di fatto un algoritmo di tipo esperienziale, okay, che si basa su dei dati e questi dati sono organizzati, gestiti, modificati, riorganizzati e in qualche modo c'è cioè tutto quello che si possa fare sul dato in appositi database. Quindi un Big Data ha due componenti essenziali, potremmo dire la testa che è rappresentata dagli algoritmi che ragionano su uno scheletro, su un corpo che è rappresentato da tanti mattoncini di cui è costituito il database, cioè sono tanti parametri che vengono identificati, che costituiscono questo database. Per dare un esempio, appunto, Big Data che riguarda una media company, solamente la voce generi dei film, quindi una porzione piccola di tutto il database, è costituito da più di 1.000 voci. Ok, quindi commedie, che ne so, horror e tutte le sottotipologie di generi. Ok. Ecco, quindi un big data, quindi come dicevo, è composto da un algoritmo che nel caso non della televisione, diciamo della internet TV, come per esempio nel caso, non so, di Google, l'algoritmo principale è PageRank, il famosissimo PageRank che no, è diciamo, un algoritmo cosiddetto ordinativo. Poi in realtà gli algoritmi di Google in totale, per quello che so io, sono 9 e diciamo quello di partenza è stato quello ordinativo che è l'algoritmo di ricerche sul web. Poi ci sono, nel mio caso, che questo tipo, diciamo, di algoritmo è stato inventato da Netflix, che è l'algoritmo appunto di raccomandazione che genera la raccomandazione per chi da quest'altra parte guarda il film. Mentre non so, per quanto riguarda Facebook, esistono algoritmi cosiddetti di filtraggio, di ponderazione, e mi sembra che per Facebook gli algoritmi tale siano quattro. Eccetera. Quindi un big data ha queste due componenti, ma abbiamo detto, dicevamo, che il big data è, come posso dire, ecco, non è una cosa, un big data è la disponibilità dei dati, cioè il patrimonio di dati, il capitale di dati a disposizione di un'azienda. E perché parliamo di metadati, cioè di big data? Perché non parliamo di dimensioni di dati nell'ordine, che ne so, di byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, ma parliamo di dimensioni del tipo zettabyte o yottabyte, cioè mille miliardi di byte, che per darvi un'idea cosa vuol dire gestire, equivale a mettere insieme, anche qui mi sono preso un appunto, un miliardo di miliardo di testo costituite da 1200 caratteri, più 4 miliardi di 200 pagine, più mezzo milione di miliardi di immagini digitali di 3 megabyte di dimensione l'una, più mezzo milione di miliardo di file audio MP3 pari a con 4 megabyte di dimensione media, più 250 miliardi di pari a 4,38 gigabyte di formato, più 50 miliardi di Blu-ray disc da 25 gigabyte. Quindi gestire, quindi parlare di big data può voler dire parlare di queste, cioè vuol dire parlare di queste dimensioni qui, cioè di dati, di dimensioni di dati molto grandi. Ok. Ecco, poi esistono, ecco, nel mio campo esistono due tipologie fondamentalmente di big data, di algoritmi, che sono il cosiddetto C2C e il P2C. Si è parlato infatti di, in qualche modo, macchine che ragionano da sole, cioè C2C vuol dire content to content, è il cosiddetto, potremmo dire, machine learning del big data, ok? Quindi la macchina che apprende da sola, e dall'altra parte invece abbiamo algoritmi P2C che sono legati all'esperienza di navigazione della persona, sostanzialmente. Ecco, quali sono, potremmo dire, le proprietà di un big data? Quindi il volume, cioè la dimensione, la velocità. Per esempio, non so, se voi fate in Google, vengono fatte quasi 100.000 ricerche al secondo. Quindi pensate, ecco, la velocità che deve avere la parte tecnica per poter, quindi il big data deve possedere questo requisito della velocità. E poi la varietà, perché il big data, come dicevamo, considera tutto, testo, immagini, video, eccetera. Alla fine deve trasformare tutto in due numeri, 0 o 1, quindi in un bit, cioè in una sommatoria di miliardi di miliardi di bit. Ecco, ecco, cos'altro magari dire, magari data, ecco, magari nell'esempio, magari proprio più specifico del mio lavoro. Ecco, che possiamo dire che, come dicevo, il big data in una video on demand TV è costituita, come dicevo, appunto dal database più l'algoritmo, e l'algoritmo ha l'obiettivo principale, come dicevo prima, della raccomandazione, ma anche quello di impacchettare i contenuti, quello che prima chiamavo dynamic streams, ma anche quello della composizione delle pagine, cioè l'algoritmo in qualche modo sa e ricorderà per sempre tutte le pagine che io ho visitato nella mia esperienza di navigazione e l'ordine diciamo, preciso. È un po' come su Amazon quando ti ripropongono il prodotto da comprare, cioè c'è una sezione apposta con tutto, con tutta la tua esperienza di acquisto. E mentre per quanto riguarda il discorso del database, come avviene la progettazione? Cioè la progettazione parte nel caso dei film dalle persone che guardano dei film, realizzano delle taggature, vengono creati dei cosiddetti tecnicamente hash, poi questi vengono appunto racchiusi in macro voci che chiamiamo cassetti o mattoncini e tutti questi mattoncini costituiscono il database su cui poi ragiona l'algoritmo. C'è poi un terzo programma più legato magari al marketing della rete che è Hadoop, è quello più utilizzato, ma esiste anche un altro programma che si chiama Ifestus. Ecco, quali sono, allora, si diceva nel filmato del ruolo, delle domande giuste e del ruolo dell'uomo, eccetera, pratica, teoria. Ecco, allora, non dobbiamo preoccuparci perché nei big data apparentemente possono sembrare una cosa, legati come tutta l'intelligenza artificiale ad un qualcosa su cui l'uomo sarà estraniato, in realtà no, perché, a monte esiste una organizzazione dei dati e questa viene fatta dall'uomo, cioè viene progettata dall'uomo. E in questo caso, diciamo, in generale questa professione si chiama data scientist, poi magari specifico meglio quali sono un po' le professionalità diciamo, più presenti nel campo del big data. Poi c'è l'arte della modellistica, che è l'output che viene prodotto dagli algoritmi, e ancora la programmazione degli algoritmi attiene agli ingegneri informatici. Poi qui c'è il discorso della relazione fra, nel mio caso, il data architect, che sarei io, e gli ingegneri informatici, e la problematica è appunto capire se la parte tecnica si fa le domande giuste, quindi il mio ruolo è quello di fare un po' il filosofo, capito? Cioè di fare diciamo, le domande giuste e di correggere gli errori anche tecnici, cercando di far percepire quella che è la domanda più corretta su cui costruire una risposta tecnica. E il terzo aspetto, abbiamo detto che i big data vengono utilizzati per prendere decisioni e le decisioni quindi sono prese ancora dagli uomini. Quindi in realtà i big data non escludono, come magari spesso si sente dire, l'uomo dal processo tecnologico, anzi è il contrario. Quello che manca sono le professionalità, forse giuste, in questo settore, soprattutto in Italia, ce ne sono molto poche. Ecco, in generale la professionalità si chiama data scientist, ma in realtà data scientist è, diciamo, il termine per classificare più di 100 lavorative all'interno del big data. E diciamo, nel mio caso, quando io progetto e coordino progetti del Big Data, la mia professionalità è contemporaneamente quella del Data Architect, della Data Science Director ed è anche quella del Lead Scientist, cioè quella di ci sono dei scientist che analizzano i dati e io con loro visiono questi dati e insieme prendiamo delle decisioni. Okay, quindi ancora è importante l'intervento uomo e sempre partendo dal fatto appunto di sapersi fare le domande giuste per prendere le decisioni corrette, fra virgolette, più vicine alla realtà dell'utente nel caso diciamo televisivo. Ecco, anche qui mi sono fatto, allora per la verità ne ho segnate tutte più di 100, però insomma vi leggerò due o tre professionalità proprio diciamo che costituiscono quali sono le professionalità riassunte nel termine data scientist? Abbiamo detto data architect, lead scientist, scientist, lead analyst, analytic scientist, analytics manager, analytics consultant, research analyst, research director, statistical consultant. Quindi sono tantissime professioni. E se oggi ipotizzassimo che le 2500 medie aziende italiane che esportano per l'80% del proprio PIL decidessero oggi tutte contemporaneamente di fare un loro big data, di fatto mancherebbero tutte professionalità, diciamo in generale i data scientist, per poter realizzare questo salto, quindi il salto tecnologico da questo punto di vista per le aziende molto difficoltoso, perché abbiamo una lacuna fondamentalmente, cioè di tipo formativo in questo campo. Ecco, quali sono, concludo dicendo quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi del Big Data. Vabbè, vantaggi sono processo decisionale migliore e più veloce, maggiori decisioni in tempo reale, dati accessibili a persone. Da un punto di vista economico sono considerati beni non rivali e parzialmente escludibili, maggiore efficienza per gli utenti cittadini e creazione di nuove professioni e risparmio economico. Vabbè, non entro nella parte tecnica del risparmio economico. Ci sono ovviamente anche degli svantaggi che sono. Allora, noi parliamo di perdita di posti di lavoro, però nel discorso che stavo facendo prima, in realtà bisognerebbe costruire delle nuove professionalità che sarebbero maggiori a quelle che si perderebbero nel momento in cui si realizzasse, dovesse procedere in modo quasi di massa, diciamo, per le aziende a fare un passo relativo nei confronti del big data. C'è un discorso di privacy, e questo è un discorso assolutamente che c'è, ovviamente, e poi c'è un discorso sulla proprietà, un discorso legale sulla proprietà degli algoritmi. Ecco, quindi direi che dal mio punto di vista credo di aver detto tutto, spero. Insomma, soprattutto di essere stato comprensibile, perché in realtà per me è una quotidianità, ma sono abituato ad usare molto una terminologia tecnica, e semplificarla di un po' per me, vi dico la verità, è molto difficile.